Cambridge Assessment International Education, June 2025 examination in Italian. Paper 1, Listening, for Cambridge IGCSE.
Domande da 1 a 8. Sentirai alcune brevi registrazioni. Sentirai ogni registrazione due volte. Per ogni domanda, segna con una crocetta la casella corretta, dalla A alla D. Vai in montagna per alcuni giorni con i tuoi amici italiani, Fabio e Anna. Numero 1. Vuoi sapere a che ora partite per la montagna? Anna suggerisce:
è meglio partire nel pomeriggio, alle 16.
A che ora suggerisce di partire Anna?
È meglio partire nel pomeriggio, alle 16.
A che ora suggerisce di partire Anna? Numero 2. Tu chiedi come andrete in montagna. Fabio dice:
dobbiamo andare in treno, perché mio padre non può portarci.
Come andrete in montagna?
Dobbiamo andare in treno, perché mio padre non può portarci.
Come andrete in montagna? Numero 3. Fabio chiede che tempo farà in montagna. Anna dice:
ci sarà il sole tutto il periodo che stiamo là.
Che tempo farà in montagna?
Ci sarà il sole tutto il periodo che stiamo là.
Che tempo farà in montagna? Numero 4. Tu vuoi sapere che vestiti è meglio portare. Fabio suggerisce:
è meglio che portiamo una giacca a vento. Non si sa mai.
Che vestiti suggerisce di portare Fabio?
È meglio che portiamo una giacca a vento. Non si sa mai.
Che vestiti suggerisce di portare Fabio? Numero 5. Tu vuoi sapere dove dormirete la notte? Anna ti dice:
dormiremo in una tenda di lusso.
Dove dormirete la notte?
Dormiremo in una tenda di lusso.
Dove dormirete la notte? Numero 6. Tu vuoi sapere che cosa portare da mangiare come spuntino? Fabio propone:
io direi di portare del cioccolato buono.
Che cosa propone di portare Fabio?
Io direi di portare del cioccolato buono.
Che cosa propone di portare, Fabio? Numero 7. Fabio vuole sapere come passerete le serate in montagna. Anna risponde:
facciamo yoga. Fa molto bene dopo una camminata.
Cosa suggerisce di fare, Anna?
Facciamo yoga. Fa molto bene dopo una camminata.
Cosa suggerisce di fare, Anna? Numero 8. Tu vuoi sapere che giorno ritornerete a casa. Fabio dice:
ritorniamo già martedì mattina, purtroppo.
Che giorno ritornerete a casa?
Ritorniamo già martedì mattina, purtroppo.
Che giorno ritornerete a casa? Domande da 9 a 14. Sentirai la pubblicità di un castello italiano. Sentirai la pubblicità due volte. Ci sarà una pausa durante la pubblicità. Per ogni domanda, segna con una crocetta la casella corretta, dalla A alla D. Adesso hai un po' di tempo per leggere le domande.
Il castello di Malpaga si trova in campagna vicino a Bergamo ed è uno dei più belli della regione. È un posto molto tranquillo e silenzioso. Il costo del biglietto di entrata è di 9 euro per persona e include la visita agli edifici intorno, inclusa la chiesa. Se desiderate conoscere la storia del castello di Malpaga, potete ascoltare l'audioguida online gratuitamente sul vostro cellulare. A un lato del castello c'è un grande bosco con piante aromatiche e alberi molto vecchi. Potete comprare alcune di queste piante nel negozio che trovate vicino al bosco. Nel castello è possibile affittare una grande stanza per celebrare le feste, come per esempio un matrimonio. Per queste occasioni si può richiedere al personale di preparare un buffet. Vi ricordiamo, infine, di visitare il mercato artigianale nel mese di luglio, che vende tanti prodotti interessanti e di buona qualità.
Adesso sentirai la pubblicità per la seconda volta.
Il castello di Malpaga si trova in campagna vicino a Bergamo ed è uno dei più belli della regione. È un posto molto tranquillo e silenzioso. Il costo del biglietto di entrata è di 9 euro per persona e include include la visita agli edifici intorno, inclusa la chiesa. Se desiderate conoscere la storia del castello di Malpaga, potete ascoltare l'audioguida online gratuitamente sul vostro cellulare. A un lato del castello c'è un grande bosco con piante aromatiche e alberi molto vecchi. Potete comprare alcune di queste piante nel negozio che trovate vicino al bosco. Nel castello è possibile affittare una grande stanza per celebrare le feste, come per esempio un matrimonio. Per queste occasioni si può richiedere al personale di preparare un buffet. Vi ricordiamo infine di visitare il mercato artigianale nel mese di luglio, che vende tanti prodotti interessanti e di buona qualità.
Domande da 15 a 19. Sentirai una conversazione tra Claudia e Davide sui loro musicisti preferiti. Sentirai la conversazione due volte. Per le domande da 15 a 19, scegli la frase dalla A alla F che corrisponde ad ogni musicista. Per ogni musicista, scrivi la lettera corretta, dalla A alla F, sulla linea corrispondente. Adesso hai un po' di tempo per leggere le informazioni qui sotto.
Domani andiamo al Festival della Musica. Sei contento, Davide?
Non vedo l'ora, Claudia. Pensa che il primo cantante sarà La Fenice. Ha una voce bellissima, ma nessuno conosce la sua identità. Porta spesso vestiti strani, lunghi, e in viso ha sempre una maschera. Comunque, è un artista eccellente.
Ci sarà anche Cometa. Ti piacciono le sue canzoni?
Certo. Non è giovane, ma era molto popolare quando mio padre era un ragazzo. Infatti, in macchina, ascoltiamo spesso le sue canzoni.
Senti, e cosa pensi di Espo Blu?
Adoro le sue canzoni. Specialmente le parole. Lo sai che Espo Blu scrive tutta la musica e le parole delle sue canzoni? Scrive anche musica per film e ha collaborato con registi famosi.
È molto in gamba. Comunque, ho letto nel programma che ci sarà anche Miki Bruni.
Ci sarà anche lei? A me non piace molto. Secondo me non ha una voce interessante e non è poi così brava. Non capisco perché abbia successo.
Sono d'accordo con te. Sai chi ci sarà alla fine del concerto? Ale Karen.
Adoro le sue canzoni in italiano e in dialetto napoletano. È incredibile come passi da una lingua all'altra nella stessa canzone.
È molto brava, sono d'accordo.
Adesso sentirai la conversazione per la seconda volta.
Domani andiamo al Festival della Musica. Sei contento, Davide?
Non vedo l'ora, Claudia. Pensa che il primo cantante sarà La Fenice. Ha una voce bellissima, ma nessuno conosce la sua identità. Porta spesso vestiti strani, lunghi, e in viso ha sempre una maschera. Comunque è un artista eccellente.
Ci sarà anche Cometa. Ti piacciono le sue canzoni?
Certo, non è giovane, ma era molto popolare quando mio padre era un ragazzo. Infatti, in macchina, ascoltiamo spesso le sue canzoni.
Senti, e cosa pensi di Espo Blu?
Adoro le sue canzoni, specialmente le parole. Lo sai che Espo Blu scrive tutta la musica e le parole delle sue canzoni? Scrive anche musica per film e ha collaborato con registi famosi.
È molto in gamba. Comunque, ho letto nel programma che ci sarà anche Miki Bruni.
Ci sarà anche lei? A me non piace molto. Secondo me non ha una voce interessante e non è poi così brava. Non capisco perché abbia successo.
Sono d'accordo con te. Sai chi ci sarà alla fine del concerto? Ale Karen.
Adoro le sue canzoni in italiano e in dialetto napoletano. È incredibile come passi da una lingua all'altra nella stessa canzone.
È molto brava, sono d'accordo.
Domande da 20 a 28. Sentirai due interviste a Stefano e Michela, che parlano delle materie che studieranno all'università. Ci sarà una pausa tra le due interviste. Prima parte. Domande da 20 a 24. Adesso sentirai l'intervista a Stefano due volte. Per le domande da 20 a 24, metti una crocetta nella casella corretta, dalla A alla C. Adesso hai un po' di tempo per leggere le domande.
Ciao Stefano, tu dici che vuoi studiare biologia all'università. Parlaci del tuo interesse per il mondo naturale.
Da bambino, a scuola, non ero bravo in scienze, ma mia madre è un'artista che disegna piante e animali. L'amore per la biologia è cominciato da lei.
Perché ti piace questa materia?
Mi piace molto la biologia perché offre tante opportunità di migliorare il mondo in cui viviamo. Oggi ci sono diversi problemi ecologici e io vorrei aiutare a risolverli.
Come si può rendere la biologia più facile per gli studenti?
Secondo me, imparare in laboratorio o sui libri non è sufficiente. La materia diventa più facile se l'insegnante mostra documentari e film con bravi biologi che stimolano l'interesse.
Cosa fai per mantenerti informato in biologia?
Ci sono molti siti web che parlano di biologia, ma non sono accademici. Allora, io preferisco comprare riviste scientifiche serie, che però purtroppo sono care.
Cosa ti piacerebbe fare dopo l'università?
Recentemente ho visto dei vlog bellissimi su alberi che hanno più di 1000 anni, che mi hanno ispirato moltissimo. Quando finisco l'università, andrò in Calabria, dove c'è uno di questi alberi, e lo studierò per un anno per un corso di master.
Grazie, Stefano.
Adesso sentirai Stefano per la seconda volta.
Ciao Stefano, tu dici che vuoi studiare biologia all'università. Parlaci del tuo interesse per il mondo naturale.
Da bambino, a scuola, non ero bravo in scienze, ma mia madre è un'artista che disegna piante e animali. L'amore per la biologia è cominciato da lei.
Perché ti piace questa materia?
Mi piace molto la biologia perché offre tante opportunità di migliorare il mondo in cui viviamo. Oggi ci sono diversi problemi ecologici e io vorrei aiutare a risolverli.
Come si può rendere la biologia più facile per gli studenti?
Secondo me, imparare in laboratorio o sui libri non è sufficiente. La materia diventa più facile se l'insegnante mostra documentari e film con bravi biologi che stimolano l'interesse.
Cosa fai per mantenerti informato in biologia?
Ci sono molti siti web che parlano di biologia, ma non sono accademici. Allora io preferisco comprare riviste scientifiche serie, che però purtroppo sono care.
Cosa ti piacerebbe fare dopo l'università?
Recentemente ho visto dei vlog bellissimi su alberi che hanno più di 1000 anni, che mi hanno ispirato moltissimo. Quando finisco l'università, andrò in Calabria, dove c'è uno di questi alberi, e lo studierò per un anno per un corso di master.
Grazie, Stefano.
Seconda parte. Domande da 25 a 28. Adesso sentirai l'intervista a Michela due volte. Per le domande da 25 a 28, metti una crocetta nella casella corretta, dalla A alla C. Adesso hai un po' di tempo per leggere le domande.
Michela, tu studierai storia dell'arte. Perché?
Anche se amo la storia moderna, studierò storia dell'arte perché disegno e dipingo. Voglio capire le tecniche del disegno dei grandi maestri in modo teorico.
Bisogna avere qualcosa di speciale per studiare storia dell'arte?
Se uno studente sceglie questa materia, non basta essere appassionato d'arte. Purtroppo bisogna avere la possibilità di pagarsi i musei e i viaggi per vedere le mostre. È molto caro.
In quale città studierai?
Studierò a Milano. ma non abiterò con i miei genitori. Vivrò con altri studenti. Studierò in questa città perché ha tanta arte e cultura, anche se non sono visibili come a Firenze.
Quali sono le tue ambizioni future?
Adesso, il sabato, lavoro in una galleria d'arte. In futuro vorrei lavorare in un museo piccolo e sconosciuto e farlo diventare famoso.
Grazie, Michela.
Adesso sentirai Michela per la seconda volta.
Michela, tu studierai storia dell'arte. Perché?
Anche se amo la storia moderna, studierò storia dell'arte perché disegno e dipingo. Voglio capire le tecniche del disegno dei grandi maestri in modo teorico.
Bisogna avere qualcosa di speciale per studiare storia dell'arte?
Se uno studente sceglie questa materia, non basta essere appassionato d'arte. Purtroppo bisogna avere la possibilità di pagarsi i musei e i viaggi per vedere le mostre. È molto caro.
In quale città studierai?
Studierò a Milano, ma non abiterò con i miei genitori. Vivrò con altri studenti. Studierò in questa città perché ha tanta arte e cultura, anche se non sono visibili come a Firenze.
Quali sono le tue ambizioni future?
Adesso, il sabato, lavoro in una galleria d'arte. In futuro vorrei lavorare in un museo piccolo e sconosciuto e farlo diventare famoso.
Grazie, Michela.
Domande da 29 a 34. Sentirai una conversazione tra Caterina e la sua amica Anita, che fa la traduttrice di libri in italiano. Sentirai la conversazione due volte. Ci sarà una pausa durante la conversazione. Per ogni domanda, segna con una crocetta la casella corretta, dalla A alla D. Adesso hai un po' di tempo per leggere le domande. Anita, che piacere rivederti. Ho visto che adesso sei una traduttrice famosa. Complimenti.
Grazie, Caterina. Lo sai che mi è sempre piaciuto leggere tantissimo. Ti ricordi quando da giovani parlavamo dei libri che erano molto popolari? I libri di avventura che io e te trovavamo noiosissimi. Per non parlare poi dei libri dell'orrore, che non ci facevano dormire la notte.
Sì, ricordo.
Io adesso traduco solo libri che parlano di relazioni sentimentali, romantiche. Però, per me, sono libri molto seri, che fanno pensare a cosa è importante per essere felici.
Beh, non esageriamo. E quando hai cominciato a fare il lavoro di traduttrice?
Quando ho finito l'università, non avevo né lavoro né soldi. Avevo passato una brutta vacanza in Francia, ma avevo scoperto un libro francese bellissimo che non c'era in italiano. Ho provato a tradurlo. Ha avuto successo e quindi ho deciso di fare questo lavoro di professione.
Com'è il tuo lavoro di traduttrice?
Io vivo da sola con mio figlio. Lavoro da casa, però faccio molte riunioni online. Tradurre mi piace e mi rilassa, perché trovo che, anche se mi arrabbio per qualcosa, per esempio se l'internet non funziona bene, quando lavoro su una traduzione, spesso dimentico tutto e mi calmo.
Immagino che tu stia seduta di fronte al computer tutto il giorno, però sei in forma. Cosa fai?
Tradurre libri è un lavoro sedentario. Mia madre mi dice di fare esercizio, di andare in palestra, ma io non sono sportiva. Poi io detesto la campagna, quelle passeggiate noiose che fa la gente. Però mangio bene, mangio poco, non faccio spuntini e così sto in forma.
Qual è, secondo te, la qualità più importante di un bravo traduttore?
Non so come lavorino gli altri traduttori. Io, purtroppo, lavoro lentamente, perché ho paura di non fare le cose bene. Ma, secondo me, la cosa essenziale è capire bene i libri che si traducono, lo stile dell'autore. Non sempre è sufficiente conoscere bene la lingua.
Ti piacerebbe scrivere libri?
In realtà ho già scritto 3 libri che non sono finiti. Manca l'ultimo capitolo e per ora non ho idea di come finirli. Ho cominciato a scrivere per cambiare un po' la routine di ogni giorno. Ho sempre amato scrivere. Se ti ricordi, a scuola, io scrivevo molto bene in italiano. Ero bravissima. E lo sono ancora.
E come, se mi ricordo? Adesso sentirai la conversazione per la seconda volta. Anita, che piacere rivederti. Ho visto che adesso sei una traduttrice famosa. Complimenti.
Grazie, Caterina. Lo sai che mi è sempre piaciuto leggere tantissimo. Ti ricordi quando da giovani parlavamo dei libri che erano molto popolari? I libri di avventura che io e te trovavamo noiosissimi. Per non parlare poi dei libri dell'orrore, che non ci facevano dormire la notte.
Sì, ricordo.
Io adesso traduco solo libri che parlano di relazioni sentimentali, romantiche. Però, per me, sono libri molto seri, che fanno pensare a cosa è importante per essere felici.
Beh, non esageriamo. E quando hai cominciato a fare il lavoro di traduttrice?
Quando ho finito l'università, non avevo né lavoro né soldi. Avevo passato una brutta vacanza in Francia, ma avevo scoperto un libro francese bellissimo che non c'era in italiano. Ho provato a tradurlo. Ha avuto successo e quindi ho deciso di fare questo lavoro di professione.
Com'è il tuo lavoro di traduttrice?
Io vivo da sola con mio figlio. Lavoro da casa, però faccio molte riunioni online. Tradurre mi piace e mi rilassa, perché trovo che, anche se mi arrabbio per qualcosa, per esempio se l'internet non funziona bene, quando lavoro su una traduzione, spesso dimentico tutto e mi calmo.
Immagino che tu stia seduta di fronte al computer tutto il giorno, però sei in forma. Cosa fai?
Tradurre libri è un lavoro sedentario. Mia madre mi dice di fare esercizio, di andare in palestra, ma io non sono sportiva. Poi io detesto la campagna, quelle passeggiate noiose che fa la gente. Però mangio bene, mangio poco, non faccio spuntini e così sto in forma.
Qual è, secondo te, la qualità più importante di un bravo traduttore?
Non so come lavorino gli altri traduttori. Io, purtroppo, lavoro lentamente, perché ho paura di non fare le cose bene. Ma, secondo me, la cosa essenziale è capire bene i libri che si traducono, lo stile dell'autore. Non sempre è sufficiente conoscere bene la lingua.
Ti piacerebbe scrivere libri?
In realtà ho già scritto 3 libri che non sono finiti. Manca l'ultimo capitolo e per ora non ho idea di come finirli. Ho cominciato a scrivere per cambiare un po' la routine di ogni giorno. Ho sempre amato scrivere. Se ti ricordi, a scuola, io scrivevo molto bene in italiano. Ero bravissima. E lo sono ancora.
E come, se mi ricordo?
Domande da 35 a 37. Sentirai un'intervista a Carolina Darpa, che ha scritto un libro su Luisa Spagnoli, una donna d'affari italiana. Sentirai l'intervista 2 volte. Ci saranno 2 pause durante l'intervista. Per ogni domanda, scegli le 2 frasi vere dalla A alla E e indicale con una crocetta. Adesso hai un po' di tempo per leggere le domande.
Carolina, parlaci di Luisa Spagnoli, questa donna d'affari famosa in Italia che è al centro del tuo nuovo libro.
In Italia, nelle maggiori città, ci sono negozi di vestiti che hanno il nome di questa donna incredibile. Ma il suo interesse per la moda è cominciato molto tardi.
Prima che cosa faceva?
Luisa Spagnoli ha cominciato con i dolci. È infatti la persona che ha inventato, tra tanti prodotti, i cioccolatini conosciuti come i baci Perugina, famosi per il messaggio d'amore che si trova quando si aprono. Lei è una delle fondatrici dell'azienda Perugina.
Chi era Luisa Spagnoli e come ha cominciato?
Luisa Spagnoli è nata nel 1877 e la sua famiglia era molto povera. Per questo ha dovuto lavorare quando era solo una bambina. Era molto intelligente. Secondo lei, una donna doveva essere indipendente e avere un lavoro. A 20 anni ha preso in affitto un vecchio negozio, una pasticceria, anche se non sapeva neanche fare dolci o cucinare.
E poi?
Il negozio ha avuto molto successo. Per questo ha dovuto trasferirsi in un locale più grande, prendere una fabbrica con molti più lavoratori.
E i vestiti? Quando sono arrivati?
Sono arrivati molto tempo dopo, per caso. Luisa Spagnoli aveva una passione per gli animali e per le piante. Era una vera ecologista. Aveva conigli d'angora nel suo grande giardino. Questi conigli avevano un pelo lungo e soffice. E lei ha scoperto che poteva essere lavorato con della lana per fare maglioni per i suoi amici. Un grande successo.
È così che ha fondato l'azienda di vestiti?
No, è stato il figlio Mario a fondare l'azienda e ad aprire i negozi di vestiti in onore della madre. Ancora oggi, l'azienda Luisa Spagnoli usa solo materiali tradizionali, naturali, ecologici per i vestiti.
Grazie, Carolina.
Adesso sentirai l'intervista per la seconda volta.
Carolina, parlaci di Luisa Spagnoli, questa donna d'affari famosa in Italia che è al centro del tuo nuovo libro.
In Italia, nelle maggiori città, ci sono negozi di vestiti che hanno il nome di questa donna incredibile. Ma il suo interesse per la moda è cominciato molto tardi.
Prima che cosa faceva?
Luisa Spagnoli ha cominciato con i dolci. È infatti la persona che ha inventato, tra tanti prodotti, i cioccolatini conosciuti come i baci Perugina, famosi per il messaggio d'amore che si trova quando si aprono. Lei è una delle fondatrici dell'azienda Perugina.
Chi era Luisa Spagnoli e come ha cominciato?
Luisa Spagnoli è nata nel 1877 e la sua famiglia era molto povera. Per questo ha dovuto lavorare quando era solo una bambina. Era molto intelligente. Secondo lei, una donna doveva essere indipendente e avere un lavoro. A 20 anni ha preso in affitto un vecchio negozio, una pasticceria, anche se non sapeva neanche fare dolci o cucinare.
E poi?
Il negozio ha avuto molto successo. Per questo ha dovuto trasferirsi in un locale più grande, prendere una fabbrica con molti più lavoratori.
E i vestiti? Quando sono arrivati?
Sono arrivati molto tempo dopo, per caso. Luisa Spagnoli aveva una passione per gli animali e per le piante. Era una vera ecologista. Aveva conigli d'angora nel suo grande giardino. Questi conigli avevano un pelo lungo e soffice. E lei ha scoperto che poteva essere lavorato con della lana per fare maglioni per i suoi amici. Un grande successo.
È così che ha fondato l'azienda di vestiti?
No, è stato il figlio Mario a fondare l'azienda e ad aprire i negozi di vestiti in onore della madre. Ancora oggi, l'azienda Luisa Spagnoli usa solo materiali tradizionali, naturali, ecologici per i vestiti.
Grazie, Carolina.
Ora hai 6 minuti di tempo per copiare le tue risposte sul foglio risposte separato. Segui le istruzioni indicate sul foglio risposte.
There will now be 6 minutes for you to copy your answers onto the separate answer sheet. Follow the instructions on the answer sheet.
L'esame è finito.
This is the end of the examination.